Lovvo, muoro, ciaone,
caffettino,
ma anche no,
farriderissimo,
apericena,
pizzata,
un attimino,
un attimino,
un attimino, che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Si avvicina il Natale, è cominciato l'Avvento, caro Fazioli, siamo entrati nel mese di dicembre e finalmente comincia a diventare lecito addobbare alberi, installare luminarie e usare la nostra magnifica grafica sonora natalizia con tanto di campanellini e renne.
Evviva!
E buon Natale!
Anche se è vero che vedere fin da metà ottobre i negozi rennizzati e babbo natalizzati dà un po' di fastidio.
Rennizzati,
sì.
Babbo natalizzati. Oggi lei mi è neologistico, Fazioli.
È lei che mi ispira, perché sai, il prossimo sarà il quarto Natale che passiamo insieme, caro Pagani, e ancora non mi sono abituato alle sue metamorfosi.
Alle mie cosa, scusi?
Beh, lei per tutto l'anno è una specie di Grinch del fastidio linguistico, ma sotto Natale si trasforma in un grosso elfo puccioso, tutto maglioni colorati, biscotti allo zenzero, regali sotto l'albero.
Sì.
È qualcosa di ripugnante, in verità. Davvero ancora non posso abituarmi.
Che vuole che le dica, Fazioli? È più forte di me. Comunque non sono grosso, al massimo sono un elfo in salute.
Sì, rubizzo.
E infatti anche quest'anno voglio fare una pausa dal fastidio in dicembre per concentrarmi invece sulla bellezza della nostra lingua.
Vede? Lei mi spiazza.
Il mio primo regalo per lei è una parola antica e molto bella alla quale credo sia giusto dedicare uno spazio adeguato.
Mi faccia indovinare, riapriamo la rubrica dei ripescaggi.
Bravo.
Delle parole dimenticate ma ancora cariche di bellezza e significato.
Lei mi legge come un libro aperto, Fazioli. Buon Natale!
Vada. Ripescaggi.
Ripescaggi, scusi, ero rapito dalle campanelline.
Sì, infatti, quale parola vorrebbe portare alla luce?
Ho pensato a panoplia.
Panoplia, è una parola desueta ma anche musicale, direi.
Concordo, è un suono liquido con un'accentazione che sta a metà tra la parola piana e la parola sdrucciola.
Sì.
Che trovo peraltro di grande fascino. Panoplia, l'ultima A, da un punto di vista fonetico, suona come una sillaba a sé stante, però grammaticalmente dovrebbe far parte della sillaba precedente.
Panoplia. Sì, scivola sul palato, ma non mi dirà che l'ha scelta solo per il suono.
No, certo. È una parola antica che trovo simpatica anche perché ha fatto un lungo viaggio e in questo viaggio si è demilitarizzata.
Che è il contrario di babbo natalizzata, più o meno. Anzi, forse è la stessa cosa.
Fazioli, non divaghi, lasci in pace Babbo Natale.
Mi perdoni, in che senso panoplia si è demilitarizzata?
L'origine di panoplia la troviamo nel greco antico. È un composto di pan, tutto, e oplon, arma. Ovvero l'insieme degli armamenti che vestono il guerriero. L'oplita indossa una panoplia, per capirci.
Sembra uno scioglilingua. Un'oplita in panoplia, un'oplita in panoplia, un'oplita in panoplia. È divertente.
Sì, è più divertente se la fermiamo qui.
Un'oplita panoplizzato.
Sì.
Ha ragione, mi taccio.
Comunque, dicevo, anche se la parola originariamente descrive qualcosa di guerresco, nel suo viaggio attraverso il tempo diventa altro. E dal Settecento viene ripescata in un senso puramente estetico, figurativo. Una panoplia diventa dapprima un trofeo d'armi.
Il classico scudo con le due spade incrociate. Chi non ne possiede uno appeso sopra il caminetto?
Certo, un classico. In seguito però si smaterializza, diventa un fregio, un motivo disegnato,
sì,
magari sempre di spade o di elmi, che orna ad esempio uno stemma araldico o le pagine di un libro di pregio.
Però lei prima diceva che la parola si demilitarizza, parola orrenda, continuo a ripeterla. Comunque fin qui mi sembra che sempre di armi parliamo.
Ha ragione, ci arrivo. La panoplia nel suo percorso, pur conservando i significati precedenti, finisce col diventare un sinonimo di ricco insieme di cose. La mia officina, per esempio, contiene una panoplia di attrezzi. Oppure la Wunderkammer del conte Tal dei Tali custodisce una panoplia di meraviglie. Oppure anche, che so, questo testo contiene una panoplia di aggettivi.
E devo dire che anche Wunderkammer è una parola evocativa. In combinazione con panoplia sprigiona tutti i suoi aromi, come il cioccolato fondente con un buon rum invecchiato.
Sa che non la facevo un così raffinato edonista, Fazioli?
Guardi, ho una panoplia di sorprese caratteriali che lei ancora non conosce.
E questo un po' mi spaventa.
Buon Natale in anticipo, caro Pagani.
La parola cara. Che belli questi campanellini,
sì,
Fazioli.
Non me ne faccia parlare. Diamo piuttosto il benvenuto ad Alice Urciuolo. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Alice Urciuolo vive a Roma. Il suo romanzo d'esordio, Adorazione, edito da 60 Tick & Second nel 2020, entrò nella dozzina del premio Strega, ha ispirato l'omonima serie Netflix. Urciuolo lavora come sceneggiatrice per il cinema e la serialità. È co-creatrice di Prisma, Prime Video, vincitrice del Nastro d'Argento Grandi Serie 2023 per la miglior serie Dramedy, ed è una delle autrici di Scam Italia per Netflix. La sua opera più recente è La verità che ci riguarda, uscito nel 2023 per 66nd, e oggi vogliamo approfondire non tanto le opere quanto il rapporto con il linguaggio della nostra ospite. Qual è la parola cara di Alice Urciuolo?
Mi rendo conto che la mia parola cara è una parola molto, insomma, di uso comunissimo, però mi piace il rapporto che ha con quello che scrivo, e la parola è proprio verità, a partire dal titolo La verità che ci riguarda, perché nei miei romanzi mi sono molto concentrata sull'indagare la violenza e le conseguenze del trauma a livello psicologico nelle persone, e soprattutto quando mi sono trovata a cercare di descrivere cosa succede a livello interiore, inconscio, in chi subisce o agisce violenza, mi sono accorta che mancava un vocabolario, e quindi ho iniziato a fare una ricerca anche linguistica in cui il linguaggio fosse una macchina della verità, anche a partire dagli studi di una linguista che io ammiro molto, che è Raffaella Scarpa. Quindi ecco, la verità intesa come disvelamento di qualcosa che magari nella realtà rimane nascosto.
Sì, ma poi il linguaggio però per definizione può avvicinarsi e può evocare delle situazioni, ma è difficile che restituisca una verità oggettiva, che una parola corrisponda a una sola area di significato. Mi sembra un po' che sia, in senso buono, dico, un compromesso la verità nel linguaggio.
Fa eccezione il linguaggio matematico,
sì,
se
certo,
posso.
Ma in questo caso però si tratta di definire cose molto profonde e sfumate.
Sì, certo.
Sì, diciamo che la verità nel linguaggio è un compromesso, però è anche vero che a volte, ad esempio appunto parlando di violenza psicologica nel mio secondo romanzo, è anche vero che a volte noi diciamo spesso che la violenza psicologica, ad esempio, è invisibile, mentre
sì,
quella fisica si vede. Si potrebbe dissentire, perché appunto facendo proprio degli studi sul linguaggio di persone all'interno di quel tipo di relazione, effettivamente è come se il linguaggio conosciuto, guardato dall'occhio di chissà, insomma, che materia sta trattando, possa portare alla luce delle dinamiche nascoste.
Io rimarrei sulla falsa riga, sul filo della sensazione della violenza psicologica, per chiedere alla nostra ospite qual è invece la parola che non sopporta e che subisce come una violenza psicologica quando la sente.
Sì, addirittura.
Allora, questa è una domanda più difficile per me, perché mi rendo conto che quando scrivo di un tema divento, per modo di dire, molto avversa proprio alla parola che esprime quel tema lì, e cerco infatti di non usarla mai quando scrivo, ad esempio, violenza psicologica. Oppure nel mio primo romanzo parlo di femminicidio, non uso mai questa parola, nonostante poi ovviamente dichiari di che cosa parlano i miei romanzi, però è come se mi chiedessi che cosa, escludendo questa parola che già porta tutta una serie di significati, no, di implicazioni, che cosa può venire fuori nel momento in cui io mi metto a scrivere di questo tema qui.
Togliere l'etichetta, emerge? Insomma, in qualche modo.
Esatto, sì. Cos'altro può emergere? Quindi mi rendo conto di essere molto avversa via via proprio al tema specifico di cui parlo.
E in questo periodo che cosa è avversa? A che cosa? Qual è la parola dalla quale si sta allontanando, e paradossalmente per entrarci?
Allora, diciamo che scrivendo sempre io di questi temi molto allegri, adesso la parola a cui sono molto avversa è abuso. Ecco. Quindi la parola avversa per me cambia sempre, anche se ho una particolare avversione scrivendo sempre con un registro molto realistico, cercando di sempre simulare una lingua parlata molto reale, molto attuale. Sono sempre spesso avversa a tutto ciò che invece noi non usiamo mai quando parliamo.
Ricordo
una volta un mio editor mi suggerì, per evitare una ripetizione, di sostituire un secondo ma con un tuttavia, e io proprio dissi non lo possiamo fare, perché questo personaggio non direbbe mai tuttavia. Tutto ciò che non esce dalla bocca dei personaggi oggi, da una persona che appunto magari vive nei posti di cui scrivo spesso, che sono la provincia di Latina, nel 2025 tendo a provare un'avversione
a ciò che porta via la lingua ai personaggi, sarebbe
sì,
un modo per imporre
che
la lingua dell'autrice, sarebbe sbagliato.
Per tornare alla verità, a tutto ciò che porta via dalla realtà, da una verosimiglianza.
toglie verità. Devo dire che mi piace molto la parola avversa e propongo a Fazzoli di usarla anche come sinonimo di parola grama, che forse è un po' invecchiato come termine.
Sì, la parola avversa è qualcosa contro cui ci mettiamo in opposizione, ma l'opposizione può anche poi stimolare delle reazioni positive. In questo caso appunto la parola abuso è avversa proprio perché vuole capire più a fondo che cosa sia un abuso, e questo è l'aspetto paradossale interessante.
Possiamo dire tra le parole avverse a questo punto l'utilizzo di abuso in funzione transitiva, abusare qualcosa è qualcosa che personalmente fa venire i brividi, mi si piegano le unghie a cassetto.
È un vecchio cavallo di battaglia di Pagani al liceo Urciuolo, quindi non lo usi mai. Ecco,
ne sono lieto.
È vero che è una moda degli ultimi tempi.
È un anglismo alla fine, abusare in senso anglossassone.
Sì.
Urciuolo, è stato un piacere. Grazie mille, a risentirci.
Grazie, a presto.
Grazie a voi. Grazie mille.
Il dizionario maledetto.
Una nuova rubrica, Fazzioli. Che bello.
Con la grafica natalizia, poi.
Le piace.
Maledetto e la grafica natalizia mi piace. Sì.
Aveva un contrasto interessante.
Una rubrica che abbiamo improvvisato lì per lì, ispirati dal libro Le Dictionnaire des Tracas, pubblicato dalle Editions du Seuil nel 2003 e poi riedito e perfezionato fino all'edizione attuale, pubblicata nel 2021 e sempre aggiornata.
Cos'è, una specie di angolo del fastidio alla francese?
Sì, tipo Le coin des agacements, qualcosa del genere. No, qui si tratta più di fantasia, cioè di parole inventate.
Inventate ma fastidiose.
Mi
dica che da qualche parte c'è un fastidio.
Vede, sotto Natale lei mi diventa troppo buono e poi ha bisogno di cospicue dosi di amarezza per andare avanti.
Un fastidio, Fazzoli. Mi regali un fastidio per Natale?
La rassicuro. Ci sono dei fastidi, ma sono esistenziali più che linguistici.
Meglio ancora.
Anche se inseriti in uno pseudo vocabolario. Gli autori, Christine Murillo, Jean-Claude Le Guay e Grégoire Oestermann, si divertono a dare un nome a quei piccoli guai che punteggiano le nostre giornate, ma che non sappiamo definire.
Sono curioso, mi faccia qualche esempio.
Ecco, comincio dalla lettera A, cercando di tradurre in italiano i termini francesi. Anzi, tenga. Le ho preparato una copia del testo, così mi può aiutare. Dunque, una delle primissime definizioni, in francese abuseur, cioè persona che vi parla stando troppo vicina, beve dal vostro bicchiere e assaggia ciò che avete nel vostro piatto.
Che fastidio, ne ho proprio incontrato uno nel fine settimana.
Vero?
E in italiano come lo potremmo chiamare?
Un approccione, forse.
Un approccione, mi piace un sacco. Quelli senza il senso dello spazio altrui,
sì.
Quelli che ti alitano in faccia in ascensore o quando parlano, tu cerchi di allontanarti
esatto.
E loro si avvicinano. Quelli che in treno ti si siedono accanto, anche se accanto a te ci sono un sacco di posti liberi.
Sì, o che alla radio sputacchiano nel tuo microfono.
Brr, è per questo che io uso sempre il mio microfono personale.
Sì.
Vedo che poco sotto il dizionario presenta anche questa voce. Abratafie.
Cioè?
Impigliarsi con la manica nella maniglia della porta quando si ha in mano una tazza piena di caffè.
Direi che una parola per questa precisa situazione mancava nella nostra lingua. Chi non ha mai vissuto questo dramma?
Beh, il verbo forse in italiano lo potremmo rendere con abrataffare.
Mi piace.
Le piace,
abrataffare.
Mi lasci esprimere un auspicio,
sì.
Che tutti gli approccioni possano abrataffare.
E con questo surreale, nonché velenoso augurio, siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
E non abrataffatevi. A presto.